Ave Maria, cari amici, ben trovati a tutti voi qui nel nostro appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica nella sua forma compendiata, come certamente saprete tutti voi che ci seguite dalle vostre case e dai vostri, anche possiamo dire, posti di lavoro, speriamo, ecco. Dunque, cari amici, salutiamo innanzitutto Padre Giampio e Mosè. Ave Maria.
Ave Maria Antonio, cari ascoltatori, bentrovati tutti. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, un caro saluto da Antonio e a tutti i radioascoltatori. Ave Maria, Ave Maria.
Ecco, cari amici, questo inizio, ecco, di anno nuovo, che poi non è un anno nuovo civile, no? Dal punto di vista del calendario civile, ma dal punto di vista dell'anno liturgico, già siamo entrati da un po' di tempo, anzi da parecchio tempo, nel nuovo anno liturgico, però ci viene in qualche modo, diciamo così, niente di meglio, ecco, che iniziarlo con la lettura del compendio nell'argomento che ci prepariamo ad affrontare, e cioè il grande capitolo, anzi qui parla addirittura di sezione, è diviso in sezioni. Comunque iniziamo l'argomento della preghiera nella vita cristiana, un argomento che sulla Radio Buon Consiglio sicuramente è stato affrontato tante volte, ecco, da più di una persona, ecco, che ha parlato a voi della preghiera nella vita cristiana, ma che attualmente, ecco, introduciamo partendo dal catechismo. Quindi, Padre Giampio, la preghiera nella vita cristiana.
Sì, e chiedo se in questa sezione del compendio del Catechismo, Mosè se ci può leggere il numero 534 che ci introduce a questa prima parte dell'affrontare la preghiera, in che cosa consiste la preghiera? E questo ci aiuta il numero 534 del compendio del Catechismo. Grazie, Mosè.
Sì, padre. Che cos'è la preghiera? La preghiera è l'elevazione dell'anima a Dio o la domanda a Dio di beni conformi alla sua volontà. Essa è sempre dono di Dio che viene ad incontrare l'uomo. La preghiera cristiana è relazione personale e viva dei figli di Dio con il loro Padre infinitamente buono, con il Figlio suo Gesù Cristo e con lo Spirito Santo che abita nel loro cuore.
Molto bene. Allora, abbiamo visto queste belle definizioni che ci dà il Catechismo della preghiera e ancora la preghiera nella vita cristiana. La Chiesa dice che il Catechismo è il grande mistero della fede e dice la professione del simbolo degli apostoli che abbiamo fatto nella prima parte. Viene celebrato nella liturgia sacramentale e la vita dei fedeli è conformata a Gesù Cristo dallo Spirito Santo, ecco la virtù morale, i 10 comandamenti. Bene, questo mistero chiede quindi che tutti noi crediamo, lo celebriamo, lo viviamo e entriamo in relazione con il Dio vivo e vero, col Dio uno e trino. Questa relazione con tutto quello che abbiamo professato nella fede, con tutto quello che abbiamo celebrato nella liturgia, con tutto quello che è stato nella condotta della nostra vita morale, bene, entra in relazione con Dio e questa relazione avviene attraverso la preghiera. Che cos'è questa preghiera? Diceva Santa Teresa Bambin Gesù, dice, per me la preghiera è uno slancio del cuore. Un semplice sguardo gettato verso il cielo, un grido di amore nella prova, come un grido nella gioia e nella gratitudine. Quindi abbiamo, dice il Catechismo, il compendio che la preghiera è un dono di Dio. E la preghiera è anche elevazione dell'anima a Dio, l'anima che si eleva, si innalza, si unisce. Dio per primo è venuto a noi, è sceso a noi, ecco il mistero dell'incarnazione del Verbo che abbiamo celebrato nel mistero del Santo Natale, dell'Annunciazione, Dio scende su di noi per elevare l'uomo a Dio. Quindi, ecco, dice San Giovanni Damasceno che questa preghiera eleva l'anima a Dio, oppure domanda a Dio dei beni convenienti. Questo vedremo più avanti quando parleremo di quello che è il compendio di tutto il Vangelo della preghiera delle preghiere, che è la preghiera del Padre nostro. Da dove si parte con la preghiera? Innanzitutto abbiamo un po' delle montagne, il nostro orgoglio o la nostra volontà, che vuole umiliarsi, farsi piccolo e ha bisogno di chiedere a qualcuno di più grande di noi. Quindi un po' la nostra altezza da cui ci eleviamo di 2 metri, 2,20 metri, 2,30 metri, si abbassa pensando alla grandezza dei cieli che non possono contenere la grandezza di Dio e chiede con la preghiera, si eleva, dice ho bisogno del tuo aiuto. Quindi incominciamo a capire quali sono questi requisiti principali della preghiera. Umiliarci, un cuore umile, un cuore contrito. Perché chi si umilia sarà esaltato, quindi l'umiltà diventa il fondamento della preghiera. Perché dice San Paolo, nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Se la preghiera, abbiamo detto che San Giovanni Damasceno dice di parla di beni convenienti a Dio, ma quali sono questi beni convenienti? Non sappiamo nemmeno che cosa conviene, non sappiamo nemmeno di dire Abba Padre, se non è lo Spirito Santo che ci muove. Quindi, primo fondamento, io sono grande? No, sono piccolino. Umiltà, dice San Giovanni Battista, perché ogni monte sia abbassato, ecco, il monte dell'orgoglio deve essere abbassato. Primo lavoro, abbassamento, spianamento, giù quella testa orgogliosa, quella cervice orgogliosa, quella testa del serpente infernale che vuole sempre un po' innalzarsi, che c'è dentro di noi. Quindi umiltà, umilio, sono buono a nulla. Di mio c'è solo i guai, diceva Padre Pio, tutto il resto è dono di Dio. Quindi l'umiltà è la prima disposizione per ricevere il dono della preghiera. L'uomo, diceva Sant'Agostino, è un mendicante davanti a Dio, il mendicante è di Dio, la creatura umana, l'anima di preghiera, il mendicante di Dio. E questa riflessione è un po' quella che faceva anche Sant'Alfonso de Liguori. Ma dice come fare a pregare? Dice, ma tu pensa che cosa fa un poverello davanti a un re tanto buono che vuole darti tante cose? Cosa fa un ammalato davanti a un dottore tanto bravo e tanto desideroso di guarirti? Cosa fa? Chiede aiuto, chiede quello di cui non ha. Dice, io non ho questo, non ho la salute, non ho questa forza per restare in piedi, sono un paralitico, ho bisogno di essere portato più vicino a te. Ho tutti questi bisogni per entrare in contatto con te, mio Dio, ho tutto bisogno di tutti questi bisogni, queste necessità per potermi elevare a te. Ancora, il Catechismo ci parla del dono di Dio. Questa frase qua la ricordiamo quando il nostro Signore Gesù incontra la Samaritana, quella. Dice sì, portami tuo marito, non ho marito, è vero, hai avuto 4-5 uomini, hai 4-5 mariti, quello che è con te adesso, il sesto, il settimo, l'ottavo, non è tuo marito. Se tu conoscessi il dono di Dio, dammi da bere e gli chiederesti tu fonti d'acqua viva. Bene, la meraviglia della preghiera è proprio questo. Presso i pozzi dove andiamo a cercare la nostra acqua, là c'è Gesù che viene a incontrarci, ci attende. Gesù cerca per primo e chiede da bere alla Samaritana nella pagina del Vangelo. Bene, Gesù ha sete e la sua domanda sale dalle profondità di Dio che ci desidera. Vi ricordate nella pagina della crocifissione di nostro Signore Gesù Cristo? E a un certo punto Gesù crocifisso dice: Ho sete, sizio. Di che cosa ha sete Gesù? Ha sete di essere amato. Pensa che ha sete che noi povere, misere creature, così fallibili, così inguaiate, così insomma, malandate, eppure desidera il nostro amore, desidera essere saziato del nostro amore, sizio o sete. E alla Samaritana darmi da bere, vuole essere dissetato. Mentre che a quale personaggio nostro Signore Gesù Cristo chiede da bere? La donnaccia, diremmo un po' così. Però pensa a quale, sarà chiesto a lui, quindi a ognuno di noi, in quella Samaritana, in quella miserabile, in quella infangata nelle sue passioni, nei suoi vizi. Poi il Signore viene a chiedere di essere dissetato, chiede amore. Chi mi ama osserva i miei comandamenti. Come faccio ad amarlo? A dissetarlo? Bene, abbandono il peccato e cerco di dire: Signore, cosa vuoi da me? Eccomi, fa di me un tuo strumento d'amore, fa di me la tua santa volontà. Ecco, ed è bello come in tutte le case che Madre Teresa di Calcutta fondava, attorno al tabernacolo, attorno al crocifisso, metteva in tutte queste case queste parole: sizio o sete. E nella casa a Calcutta, nella prima casa dove è fondata così, dove sotto queste parole ho sete, e Madre Teresa ha aggiunto quella frase: e io ti disseterò. Quindi Madre Teresa di Calcutta ha fatto, Santa Teresa di Calcutta ha fatto questo suo programma di vita di voler dissetare il nostro Signore con amore, amandolo. Ti amo perché Dio ci ha creati. La prima domanda del catechismo, così che ci dà il compendio, tra le prime decine, così cercare di per conoscerlo, per amarlo, per servirlo in questa vita e raggiungere in paradiso. Bene, hai sete del mio amore, Signore? Bene, io ti voglio amare. Quanto ti voglio amare? Con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutta l'anima, sopra ogni cosa. E Gesù che viene incontro, pensa. Mamma mia, che grande compresa, se me lo chiedesse un grande re, un grande imperatore o il grande calciatore, o mi puoi fare qualcosa per me? Ma certamente, io tifo per la tua squadra e ti porto tutto l'autobus dei giocatori sulle spalle per farti fare la partita, che cosa ho questi grandi del... insomma. E lo chiede il nostro Signore, Dio che è pienamente felice in se stesso, chiede a una misera creatura, la più miserabile, la più squallida che c'è: o sete, vuoi saziarmi col tuo amore? Vuoi dissetarmi col tuo amore? Sì, Signore. Quindi ci cerca, ci chiede, Gesù ha sete e la sua domanda è dalle profondità che Dio desidera, dice Sant'Agostino, che venga saziato. Quindi, ancora Sant'Agostino dice: che io lo sappia o no, la preghiera è l'incontro tra la sete di Dio con la nostra sete. La Samaritana andava a cercare qualcosa che lo dissetasse nell'acqua e tante volte cercava di dissetare la sua ricerca di felicità, di infinita, con altre cose, con acqua putrida, con i peccati, con a consentire le sue passioni. Pensava di trovare la felicità con quei momenti di piacere, con quei momenti di soddisfazione dei propri egoismi, con i momenti di soddisfazione delle proprie voglie, con i momenti di appagare il proprio io. Ecco, l'illusione che ci dà il demonio. Noi pensiamo di saziarci della sete di infinito con l'accontentare il nostro io. Oggi mi va di fare questo e faccio questo. Oggi voglio fare quest'altro e faccio io quest'altro. Oggi mi va di questo e faccio questo. Ecco il mio io. E Gesù mi chiede se ha sete, invece io voglio dissetare me stesso. Bene, l'incontro con Dio è il mio io. Il mio io deve scomparire, deve riempirsi di Dio. Ecco il mio desiderio. Gesù ha sete del mio amore. Io ho desiderio di felicità. Il problema è che Dio sa qual è, come soddisfare la mia felicità, il mio desiderio di infinito. È che io non lo so. Tante volte non lo so, o tante volte mi viene detto, ma prevale il mio io. Questo è l'antico problema che sai quando, Antonio, sai questo problema che prevale il mio io da quando è che è iniziato? Me lo sai dire cronologicamente?
Ma io direi dall'inizio del genere umano, cioè
Bravissimo.
penso proprio sì che sia un discorso addirittura, scusami se dico forse qualcosa di inesatto, correggimi. Direi che probabilmente anche prima del peccato originale, no? Questa possibilità che ha avuto il maligno, no? Poi di farci commettere dai nostri progenitori il peccato di disubbidienza, è perché in qualche modo Eva già nutriva il desiderio egoistico, no? Di essere come Dio. Quindi penso proprio che sia un discorso proprio molto profondamente connesso con la nostra natura di creature fragili, deboli.
Beh, questo diciamo un po' perché è stata fatta la prova ed ha fallito. Ancora lì diciamo che la natura non era ancora disordinata, era una natura
Corrotta,
ordinata,
sì.
era una natura senza macchia. Però il problema è che ha prevalso il suo io su Dio. Dio gli voleva fare, il piano di Dio era fargli diventare l'uomo, divinizzarlo. E infatti con Gesù Cristo l'ha di nuovo restaurato. Il problema dell'uomo è che voleva fare questo secondo i suoi gusti, o secondo gli intendimenti del demonio, o secondo gli intendimenti del serpentaccio infernale. Quindi non obbedendo Dio, ma disobbedendo. L'imbroglio qual è stato? Dio non mi vuole bene. Ecco l'imbroglio che il demonio ha messo. Dio non ti vuole felice. Anzi, sa che se lo disubbidisci diventerai più felice. Mai più. È solo nella misura in cui obbedisco a lui posso trovare la mia felicità. È nella misura in cui mi allontano con la mia disobbedienza, con i miei capricci, con i miei gusti, col mio recalcitare, col mio tirare indietro, come i somari, come i cavalli, come le pecore, come le caprette, come i calimeri, così voglio fare un po' a modo mio e non a modo di Dio. Ecco un po' il guaio che tante volte trovo nel mio DNA. Purtroppo questo qui lo troviamo da un DNA giustamente che va indietro nella storia del DNA dei nostri progenitori dopo che sono stati feriti dal peccato originale. Ecco il dono della grazia col battesimo che viene a restaurare, a riparare, a renderci veramente santi, immacolati col cospetto di Dio, ma con una ferita che con la preghiera riesco a guarirla, con la preghiera e i sacramenti. E dipende un po' se quale medicina voglio usare. Se voglio usare ancora il veleno del mio io, purtroppo questa ferita ancora fa pus, marcisce. Se invece voglio metterci a medicina di Dio, allora ecco, e allora questa può rimarginarsi e si rimargina perfettamente in paradiso per l'eternità rimarginata e la vediamo nei santi come si è rimarginata. Rimaneva questa ferita, questa possibilità, rimaneva ancora la battaglia, perché senza battaglia, senza combattimento, senza la tentazione, non otteniamo merito e senza merito niente paradiso, ma è il gioco forza così. Era bello in Sant'Antonio Abate che diceva a un certo punto, mentre combatteva col demonio nel deserto, a un certo punto Sant'Antonio si è detto: ma Gesù, dov'eri quando stavo lì combattendo col demonio? Perché mi hai lasciato solo? E Gesù risponde: figlio mio, ero di fianco a te. E mi piaceva vederti mentre combattevi. Mentre Gesù si mette lì spettatore e ti vuole vedere un po' combattere di wrestling, pugilato, non so, con le sciabole o con. Vuole vederti combattere per essere vincitore. Ma io ti sostenevo con la mia grazia. Oppure quando Padre Pio vide tempo prima di entrare in religione, non so se noviziato, la professione, a 16 anni si trova in una grande spianata. L'esercito del demonio da una parte, l'esercito angelico si chiama dall'altra parte, e in questa grande spianata vede il demonio arrivare brutto, grande, come una montagna, così dice: stavo per scappare, ma l'angelo che mi accompagnava dice: no, con questo qui devi azzuffarti, e se ne danno di botte da una parte, a destra e a sinistra, così, e il demonio scappa, gli dà la corona, bene, ricevi questa corona, ma gliela toglie, te ne sono preparate anche delle altre, ritornerà, dovrai un po' di nuovo sconfiggerlo come hai fatto oggi, io ti sarò di sostegno e di aiuto. Ecco, quindi l'incontro con la sete che Dio ha del nostro amore e con la nostra sete di felicità. E dice Sant'Agostino: Dio, tu mi hai fatto senza di me, tu hai fatto tutto il mondo senza di me, ma non puoi fare niente per me senza di me, senza il mio e che la mia volontà, il mio amore si unisca a te. Quindi Dio sete, Dio desidera, dice Sant'Agostino, che noi abbiamo sete di Lui. Dio ha sete che noi abbiamo sete di Lui. Il desiderio di Dio, questo sete di Dio, è che noi cerchiamo in Lui ogni nostra sorgente di felicità. Era bella quella espressione che dava San Massimiliano Kolbe, che augurava ai suoi confratelli: abbiate un tale desiderio della Madonna che non possiate più farne a meno. È proprio un po' questo, come potremmo dire in un certo modo, anche se forse non mi viene l'esempio non è proprio il massimo di bellezza, però l'analogia potrebbe essere come uno che l'alcolizzato, il drogato, così ha tanto desiderio, non può stare senza alcol, non può stare senza droga o fumatore, così, o non può stare senza quel vizio. Bene, non possiamo stare, il pesce non può stare senza l'acqua, va bene? Noi non possiamo stare senza l'aria. Bene, possiamo avere questo, e se ci manca l'aria, andiamo in un ambiente in cui manca l'aria, sentiamo più un po' di intrecianotti, ci sentiamo malamente, mal di testa, così. Ecco, non posso stare senza quell'ambiente, senza di te, Gesù, senza di te. Proprio questo è il desiderio dei santi. Bene, Dio, dice Sant'Agostino, ha proprio questa sete, questo desiderio che noi abbiamo desiderio di lui. E Gesù continua questo discorso bello della Samaritana: se tu avessi compreso il dono che potevo farti, gli avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Bene, ecco la preghiera di domanda. E attualmente anche una risposta. Risposta del lamento del Dio vivente: se tu avessi compreso, gli avresti chiesto. E quando Gesù si lamenta, dice il profeta Geremia: hanno abbandonato me, hanno abbandonato Dio, sorgente d'acqua viva, per scavarsi cisterne screpolate che non contengono l'acqua. Le cisterne che scavavano nel deserto per raccogliere acqua, screpolate, hanno tutte queste screpolature che appena ci butta dentro un po' di acqua, l'acqua piovana, che tutto scorre dentro. È una cisterna che non contiene acqua, è una cisterna che contiene acqua stagnante, che quindi dopo pochi giorni imputridisce. Ebbene, per farmi abbandono la sorgente d'acqua viva, la sorgente d'acqua dissetante. Purtroppo, quante volte Gesù per queste cisterne d'acqua screpolate, d'acqua fangosa, abbandono la sorgente d'acqua viva. E questa è la promessa della vita di salvezza, della felicità eterna, che dobbiamo riporre in chi ha sete del Figlio unigenito. L'anima mia ha sete di te, Signore, dice il salmista, l'anima mia anela te, come la cerva anela ai corsi d'acqua, come la cerva ferita, che ha bisogno, sta perdendo sangue, ha bisogno di dissetarsi, quindi ha un desiderio ardente di raggiungere, per dissetarsi, le sorgenti d'acqua. Ebbene, quella ferita d'amore che Gesù mi ha impresso nel mio cuore mi fa ricercare ansiosamente di stare vicino a te. Ecco un po' come mai i santi, le anime così ferite da questo dardo di amore, non potevano stare lontano da Gesù, potevano stare lontano dal tabernacolo, potevano stare. Era un po' la calamita. Il tabernacolo, la messa, la ricerca di preghiera, ricerca dell'unione con Dio, era una costante. È un po', fa conto il pesciolino che un po' dall'onda, dalla mareggiata, viene sbattuto sulla riva, incomincia a sguazzare, a saltellare finché non ritorna un po' dove trova l'acqua, così, proprio, e continua a recalcitare, un po' continua a saltellare finché non riesce a ritornare di nuovo alle rive dell'acqua e tornare con l'acqua profonda, immergersi in Dio. Bene, da dove viene quindi la preghiera dell'uomo? Ci dice il Catechismo. Qualunque sia il linguaggio della preghiera, gesti e parole, è tutto l'uomo che prega. Ma per indicare il luogo della preghiera, il luogo dove sgorga la preghiera, la scrittura parla dell'anima, dello spirito, o più spesso dal cuore, come il cuore, non come un po' di un cuore anatomico, cioè come luogo dell'anatomia, ma come cuore sede dei sentimenti, il cuore in linguaggio biblico, e quindi con tutto il cuore, vuol dire che un po' come il cuore, come muscolo cardiaco, così, o proprio come cuore messaggio di tutti i sentimenti, come tutto te stesso. Quindi il luogo da dove viene svolta la preghiera è molte volte parla dell'anima, dello spirito, e più spesso dal cuore. È il cuore che prega. Se sei lontano da Dio, l'espressione della preghiera è vana. Vedremo quando abbiamo parlato del culto interno, del culto esterno di Dio, che bisogna dare nel primo comandamento. Non so se un po' ricordate qualche tempo fa, e si parlava qualche settimana fa, così, ancora il primo comandamento del culto interno, del culto esterno che dobbiamo dare a Dio. Non vale solo un parlare con l'atteggiamento, però l'atteggiamento deve essere un riflesso di quello che l'atteggiamento esteriore deve essere un riflesso di quello che è l'atteggiamento interiore, perché siamo spirito, anima e corpo, e quindi ecco che tutto il cuore, tutto noi stessi siamo in preghiera. Solo un atteggiamento esteriore di preghiera. Gli antichi dicevano corpo in coro e cuore nel foro, cuore nella piazza o mente nella piazza, così il corpo è in chiesa, nel luogo di preghiera, ma intanto il cuore, l'immaginazione, la fantasia sono lì che volassano a destra e a sinistra per i campi, dietro le farfalle o dietro i mosconi, e qui non serve a niente, non serve a niente. Quindi il cuore è la dimora di dove abito, è il nostro centro nascosto, irraggiungibile dagli altri. Solo lo Spirito di Dio può scrutarlo e conoscerlo. Tu mi scruti e mi conosci, dice la Sacra Scrittura. Quindi il cuore è il luogo della decisione, che sta nel profondo delle nostre facoltà psichiche. È il luogo della verità, il luogo da dove scegliamo chi seguire. Scegliamo la vita di grazia, o scegliamo la morte nel peccato. Il cuore quindi è il luogo dell'incontro, poiché ad immagine di Dio viviamo in relazione, quindi il cuore diventa, dice il catechismo, il luogo dell'alleanza. Quindi la nostra preghiera, la preghiera cristiana, che cosa diventa? Diventa una relazione di alleanza tra Dio e l'uomo in Cristo. Quindi è un'azione di Dio ed è un'azione dell'uomo. La preminenza, il punto principale, viene sparte sempre da Dio. Anche quando incomincio a pregare, è Dio che mi dà il primo impulso di cui io condiscendo, corrispondo e mi preparo un merito più grande. Quindi è un'azione di Dio e dell'uomo, sgorga dallo Spirito Santo e da noi, ed è interamente rivolta a Dio Padre, in unione con la volontà umana del Figlio di Dio fatto uomo. Un'unione tra la volontà dell'uomo e la volontà di Dio, la volontà di Gesù Cristo, che intercede per noi, il mediatore tra l'uomo e Dio, e di cui è Gesù Cristo nostro Signore, l'unico mediatore, di cui la Madonna diventa la mediatrice tra l'uomo e Gesù Cristo mediatore, nell'ordine della grazia. E ecco allora questa preghiera che cosa diventa? Nella nuova alleanza, con l'avvenuto nella pienezza dei tempi nostro Gesù Cristo, la preghiera è la relazione vivente dei figli di Dio con Dio Padre Onnipotente, un Padre infinitamente buono, con il Figlio Gesù Cristo e con lo Spirito Santo. Quindi la preghiera è una relazione, un incontro tra Dio e la Santissima Trinità. Quindi la grazia del Regno è quell'unione della Santa Trinità con lo spirito tutto intero, è riportato così, lo riporta questa definizione San Gregorio Nazianzeno. Quindi la grazia, la preghiera è l'unione della Santissima Trinità tutta intera con lo spirito. Quindi la vita di preghiera che cos'è? Consiste nell'essere abitualmente alla presenza del Dio tre volte santo, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, e in comunione con Lui. Quindi la preghiera non sono semplicemente una formula, una recita di formule, queste sono preghiere. La vita di preghiera quindi non è solo un sentimento, ma la vita di preghiera consiste nell'essere abitualmente alla presenza di Dio e in comunione con Lui. È bellissima la parte, ce l'esprime molto bene quando Samuele, il giovane Samuele, il Signore parla, Signore, il tuo servo ti ascolta.
Ascolto.
Sono in continuo ascolto di Dio che parla, che mi vuole dire tante tante cose belle, importanti, interessanti per la mia vita. Sono in continuo questo ascolto di Dio e in comunicazione e in comunione con Lui, comunione di amore. E quindi comunione di volontà, comunione di intenti. La mia volontà è compiere la volontà di Dio, il mio amare, amare Dio, il mio desiderare, desiderare Dio, il mio piacere a Dio. Ecco tutto questo, comunione con Lui, in comunione di vita. Parla, ecco il tuo servo ti ascolta, e la Beata Vergine Maria, eccomi, si compie in me la tua volontà. Ecco un po', come ad esempio anche nella preghiera che ci ha insegnato nostro Gesù Cristo, il Padre nostro, sia fatta, Signore, la tua volontà. Ecco il desiderio della preghiera più alta che realizza quell'amore di Dio, sia santificato, sia glorificato, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ecco, questa presenza di Dio in noi, questa comunione di noi in Dio. E tale comunione di vita è sempre possibile perché col battesimo siamo diventati in Cristo figli adottivi, eredi del regno dei cieli. Siamo diventati figli nel Figlio per la grazia del Santo Battesimo, per il dono, figli adottivi. Gesù, figlio per natura, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre, noi figli di adozioni, per la passione di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi la preghiera cristiana, in quanto è comunione con Gesù Cristo, si dilata nella Chiesa, che è il corpo mistico di Cristo, ed ecco questa alleanza con Cristo. Ecco un po' come il Catechismo ci dispone a questo. Questa introduzione a quella che è la preghiera cristiana, la vita di preghiera cristiana. Che cos'è la preghiera? È proprio questa elevazione a Dio, una domanda e risposta. Dio mi chiede il mio amore, io gli rispondo dandogli amore, avendo desiderio di dissetarlo e chiedendogli tutti quei beni che sono conformi alla sua santa volontà e della grazia che Dio viene incontro per primo a noi e di questa relazione personale del Dio infinitamente buono attraverso Gesù Cristo nostro Signore e con la grazia dello Spirito Santo che vuole abitare in noi, che diventiamo tempio dello Spirito Santo col dono del battesimo. Ecco un po' questa bellissima indicazione che il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica e il Catechismo ci danno per introdurci alla preghiera.
Bene, Padre Giampiero, allora ci fermiamo un attimo come nostra consuetudine in questo nostro trattare il Catechismo della Chiesa Cattolica, ci fermiamo un attimo con un piccolo break musicale. Voglio ricordare naturalmente a tutti quelli che ci stanno seguendo che possono intervenire in questa nostra trasmissione. Vi ricordo il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391, oppure potete utilizzare il WhatsApp con l'account della radio Buon Consiglio che fa sempre riferimento a questo numero di telefono. Allora, Padre Giampiero, se vuoi ci allontaniamo un attimo per qualche minuto di buon intermezzo musicale e poi riprendiamo la nostra trasmissione.
Buon allontanamento e buon rientro. Ave Maria.
Ave Maria, cari amici, riprendiamo la nostra trasmissione. Questa settimana il Catechismo ci sta presentando la preghiera nella vita cristiana. Abbiamo sentito proprio che si potrebbe quasi parafrasare dicendo che la vita cristiana è una vita di preghiera. E abbiamo sentito che, nonostante la nostra defezione, nonostante il peccato originale, Dio ci ama e ha sete di noi. E noi abbiamo sete di lui, quindi la preghiera poi dopo è ciò che può colmare questo desiderio reciproco di Dio e dell'uomo. Allora, Padre Giampio, è interessante, no? Tutti i santi hanno pregato bene. La preghiera non significa soltanto chiedere, abbiamo sentito, ma è proprio un'elevazione. La preghiera può essere di lode, la preghiera può essere di adorazione. La preghiera può essere di meditazione, si può arrivare alla preghiera all'estasi, no? E quindi ci sono vari gradi di preghiera, vari gradi di orazione. C'è una parte ascetica, no? Questo ci insegnano poi i grandi maestri di spiritualità. C'è la preghiera ascetica dove c'è l'uomo che si innalza verso Dio e quindi lo sforzo è quello dell'uomo. Ma esiste anche una preghiera poi pian piano, più spirituale, più mistica, nella quale Dio scende verso di noi, addirittura fa sentire la propria presenza nelle nostre anime. Quindi, Padre Giampiero, l'argomento della preghiera è veramente vastissimo, e quindi qui come dire, ci sono tante sfaccettature di che cos'è la preghiera.
Veramente sì, Antonio, giustamente un po' questa è bello che parla di una sezione della preghiera, perché non è formato, sono più capitoli che ci accompagna il catechismo partendo dall'Antico Testamento a un po' la preghiera, come Gesù pregava, e tutto questo in modo più efficace per noi. Come il nostro Signore Gesù ci ha insegnato a pregare fino ad arrivare a comprendere questa tradizione della preghiera, tutte le sorgenti, tutto questo cammino. È una parte molto bella che vuole fino a raggiungere la sintesi della preghiera che è appunto il Padre nostro. È proprio un argomento molto fondamentale, proprio per mettere in pratica tutto quello che un po' il catechismo ci insegna. È il nostro modo per dire un po', se vogliamo, potrebbe diventare la preghiera l'esame pratico della mia vita, su quello che ho imparato nella fede, su quelle grazie che ho ricevuto attraverso i sacramenti, su quella imparare i cartelli stradali, la segnaletica stradale con i comandamenti. Adesso sto il mio vivere. Mi metto in macchina e so che ogni tanto devo fare il pieno di carburante, devo avere il telepass aggiornato per il percorso che la mia vita deve fare per poter incamminarmi in cui la meta è Dio, è il paradiso, la fruizione di Dio per l'eternità e poter dare anche un passaggio a tanti autostoppisti nella strada, che percorso che la provvidenza mette davanti per caricarli tutti e portarli a destinazione e arrivare sani e salvi nonostante tanti intoppi, tanti pirati o vichinghi della strada che vogliono un po' intralciare questo percorso. E la preghiera è proprio questo mezzo per poter aiutare e raggiungere questo grande dono.
Padre,
Sì, Mosè.
scusi, visto che ha appena fatto un bel passaggio dei vichinghi della strada, pensavo al fatto che, come faceva passaggio lei all'inizio della trasmissione, di queste due montagne, il nostro io e la nostra volontà. E allora, quando ha fatto passaggio dei vichinghi, così mi è passato per la testa il discorso dell'Everest e del K2, no? Che sono le due montagne più alte, per cui magari le possiamo paragonare al nostro io e alla nostra volontà.
Ma
È lì.
sai,
È
eh sì,
per scavarle lì.
sono scalate impegnative.
È
Però
la
sai,
sede.
Everest K2, forse non tutti di noi, la maggior parte di noi non riuscirebbero a farle. Ma la scalata della nostra volontà, con l'aiuto di Dio, quello sì, possiamo sempre realizzarla, questa scalata. E possiamo sempre un po' piantarci la croce di Cristo in cima a questa montagna, se... un po' questo servizio, però a volte è ancora più arduo, forse a volte è più facile scalare l'Everest e il K2 che piegare un po' il nostro servizio, un po' così, a volte forse anche il contrario, però la Madonnina ci aiuti, cioè ti c'è un po' più l'accorciatoia per scalare e ottenere questa salvezza. Hai qualche bel episodio di Padre Pio, Mosè?
Sì,
Ci puoi
padre,
preghiera?
ci sono varie domande brevi e meno brevi, diciamo che i figli spirituali facevano il padre riferito alla preghiera. Magari ecco, ce n'è una, cioè, che dice: Padre, di notte si sente di più il Signore. Mi permettete di pregare fino a tarda ora? E il padre risponde: Se non ti fa male, sì.
E quindi qui c'è una verità molto bella e importante. La preghiera notturna ha una efficacia tutta particolare. Pensa quando tutto il mondo è nel silenzio, o anche quando sono di meno le anime oranti in quel momento lì, perché un po' siamo normalmente diuturni, quindi il nostro tempo dovrebbe essere quello del riposo, però che bello com'è santificare anche il tempo notturno con tempo da preghiera. Però è anche bella la risposta, specialmente di Padre Pio, di dire sì, si prega tutta la notte. No, se non ti fa male, frate Asino ha bisogno anche della sua biada del corpo, quindi un giusto equilibrio, quindi del sonno e anche del cibo. Quindi anche lì su queste cose qua è veramente giusto chiedere al proprio direttore spirituale, proprio guida spirituale, anche se è possibile o fattibile questo tempo di preghiera, anche secondo del carico degli impegni che gli sono permessi. Quindi ho sempre questa saggezza, anche questo bel squarcio, e lo vediamo perché il nostro Gesù Cristo, come vedremo poi nelle prossime punti del catechismo, è come si ritira di notte a pregare. Passò tutta la notte in preghiera quando doveva leggere gli Apostoli. Il Vangelo di San Luca ci parla. E gli Atti degli Apostoli e il Vangelo di San Luca ci parlano continuamente della preghiera, quando Gesù di buon mattino si alzò quando era ancora buio a pregare. Ma dice: perché Gesù tu ti metti a pregare? Tu che non ne avevi bisogno, tu che sei perfetto, tu che sei pienamente unito a Dio, tu che sei Dio così, mi vuole Gesù con parole e con le opere insegnarmi, educarmi, catechizzarmi. Per quello che dire della necessità della preghiera. C'è un bellissimo libretto, mi piacerebbe tanto poter affrontare e parlare del gran mezzo della preghiera di Sant'Alfonso Maria del Liguori. Un bel libretto proprio così che lo richiama. Tutti gli altri libretti che ho scritto così, ma questo qui è fondamentale, non deve mancare, come vorrei che tutti lo potessero leggere, tutti potessero così, del gran mezzo della preghiera. Fino ad arrivare con il risunto: chi prega si salva, chi non prega si lama. Quando ero ormai già vecchio, Sant'Alfonso così chiedeva un po', perdeva la memoria, così, dice, ma ho pregato, detemi, volessi avere io i vostri rosari. Dice, no, non scherzare, sai che questo dipende dalla mia salvezza, la preghiera. E ancora mi ricordo un grande santo sacerdote, Don Attilio Negrisolo, dice: padre, cosa mi dite, padre? Chiedeva padre Pio, figlio spirituale di padre Pio. Dice: figlio mio, prega e fai pregare. Quello che manca oggi nel mondo è la preghiera.
Perché
Un
sì.
consiglio ancora degli anni 50, quando questa preghiera, il Santo Rosario, non mancava in tutte le buone famiglie cristiane e quotidiane, prima che arrivasse la regina televisione a spodestare la preghiera. E già lì prega, fai pregare quello che manca oggi nel mondo. Già allora mancava la preghiera, era troppo poca. Figurati adesso, quando magari la nostra preghiera è un segno di croce mattina e qualche volta la sera, o un padre Ave Gloria, o così, proprio bescicate come delle mosche che passano così, oppure così. È una preghiera strapazzata quando proprio è assente nella vita cristiana. Quindi, oggi un po' questa sezione vuole proprio un po' aiutarci a comprendere un fondamento tanto tanto caro che non deve mai mancare nella nostra vita: l'orazione, la preghiera. È fondamentale. È l'ossigeno dell'anima nostra. E se una creatura respira, un uomo respira, vuol dire che vive. E se un cristiano prega, vuol dire che è in vita. Serve proprio per la sopravvivenza la preghiera. Sono le bombole d'ossigeno che il Signore ci ha dato per la respirazione spirituale. Quando andiamo giù i palombari o i subacquei, vanno giù con le bombole cariche di ossigeno per poter respirare in quell'ambiente. Ebbene, la preghiera sono quelle bombole che ci sono per queste immersioni nel mondo ogni giorno per poter finalmente riemergere in paradiso. Direi di
Se vuole,
andare avanti. Sì, Mosè.
scusi padre, ce ne sarebbe un'altra proprio breve, ma è legata alla prima. Se vuole,
Molto bene, dici pure, Mosè.
scusi, un'altra domanda appunto è questa. Padre, la notte vorrei vegliare come voi per poter pregare. E padre Pio risponde: è il Signore che prescrive il riposo, offrilo a Lui.
Anche questa è una saggezza di questa direzione spirituale che Padre Pio offriva. Chiaramente lui era messo a modello, però sapeva che non sempre dobbiamo, questi modelli sono un copia e incolla. Come uno quando va a correre, uno per fare 100 metri ci mette 20 secondi, e qualche campione va sotto i 10 secondi. O qualcuno ce ne mette uno che ha le crucce, ce ne mette 3 minuti, o fa le grandi marce così, una scalata di una montagna così. Ognuno ha il proprio passo. E il Signore, un po' attraverso così la sua manifesta la sua volontà, dice: a che passo devo andare nel mio cammino? Dai, forza, forza, che c'hai le gambe buone, muoviti, muoviti, allora col pungolo ogni tanto così. O con gli speroni, con il fustino, così col cavallino un po' si sprona quando invece un po' coso, un po' più malandato, un po' più carico, li fa andare a natura o il trotto o il galoppo a passo normale. E c'è chi galoppa più velocemente, anche lì dono del Signore. Dice, quindi, però un po' di biada il proprio frate asino. Ne ha bisogno, quindi giustamente cioè, quello che tu dormi in una notte, io lo dormo in un anno, dice il Padre Pio. Quindi un po' queste sono grazie soprannaturali, quindi un vivere senza mangiare come una Santa Teresa della Costa, una Teresa, una serva di Dio, non mi ricordo più quella mistica. Martin in francese, 52 anni, così sul letto paralizzata, Martha Robin, così in cui non sospendevano certe esigenze nella vita mistica, sospendevano certe esigenze della vita naturale. Questo è un miracolo a cui non tutti sono la grazia
Miracolo, sì.
che attira, sì. Anche Padre Pio. Umanamente non poteva sostenersi con un carico di lavoro, con così poco nutrimento, con così poche ore di sonno. Mangiava quanto circa 100-200 calorie al giorno, perdendo un bicchiere di sangue, 100 mm di sangue fresco che perdeva nelle sacre stimmate, nelle stimmate di Padre Pio
Mamma
tutti i
mia,
giorni.
sì.
Quindi avrebbe dovuto esserci un dissanguamento totale nel giro di pochi mesi e non poteva essere rigenerato da un metabolismo umano normale e tantomeno con così poca alimentazione, quindi è un miracolo vivente. O per alcuni periodi, anche quando era Foggia, si nutriva solo di Eucaristia, quindi sono dei miracoli un po' così che non possiamo in tutto, alcuni sono da ammirare, ma non da imitare. perché questo è un sostegno soprannaturale, però in tanti altri invece anzi vengono canonizzati proprio perché ci siamo messi proprio alla nostra base per poterli imitare per tutti i buoni cristiani di buona volontà, per tutti gli aspiranti santi. Quindi Dio vuole proprio questo da noi, vuole proprio tutte quelle cose di cui non siamo in grado di poter raggiungere così, gliele possiamo chiedere attraverso la preghiera, attraverso l'orazione. Bene, fare un altro piccolo saltino al numero 535. Perché esiste una chiamata universale alla preghiera?
Perché Dio, per primo, tramite la creazione, chiama ogni essere dal nulla e, anche dopo la caduta, l'uomo continua ad essere capace di riconoscere il suo creatore, conservando il desiderio di colui che l'aveva chiamato all'esistenza. Tutte le religioni, e in modo particolare tutta la storia della salvezza, testimoniano questo desiderio di Dio da parte dell'uomo, ma è Dio il primo ad attrarre incessantemente ogni persona all'incontro misterioso della preghiera.
Quindi l'uomo è un continuo ricercatore di Dio, dice il Catechismo. Ricordi quando c'era la corsa del Colorado, il Dorado, la corsa dell'oro, cioè tutti i grandi pionieri che andavano a ricercare nei fiumi e setacciare, tutti alla ricerca di un po' di oro luccicante per gonfiarsi il portafoglio, così. Bene, noi siamo ricercatori per natura, per costituzione, ricercatori di Dio. Il mio cuore è stato fatto per te, o Dio, non trova pace finché non trova in te. Come, qualcosa è come gli elementi chimici, hanno un'instabilità finché non trovano la completezza della loro tabella di elettroni così vagabondi, finché hanno completato un elemento stabile. Già hanno questa, hanno bisogno, ricercano. La mia stabilità è quando mi unisco a Dio. Quando trovo Dio, oppure purtroppo posso fare degli altri elementi chimici, ma non hanno quella valenza di potenza che potenzialità per cui siamo stati fatti. Quindi diventano altre cose. È come un po' la corsa del coso della pietra filosofale che fa dal piombo e trasforma l'oro. Manca per un elettrone qua così, manca questo. Bene, ha completato con l'oro. E tante volte invece ci accontentiamo un po' del piombo. Diventiamo oro quando ci uniamo a Dio. E purtroppo invece tante volte dobbiamo farmi degli altri legami e poi rimaniamo ancora piombo. È tutta un po' la cosa dell'alchimia, voler fare questa trasformazione. Noi la possiamo fare questa trasformazione senza alchimia, ma proprio con l'unione di Dio. Quindi siamo alla continua ricerca di Dio. Purtroppo però dice tante volte il somaro riconosce il suo padrone, riconosce la sua greppia, così, ma tante volte noi, l'uomo, che dovrebbe essere l'uomo ragionevole, razionale, tanto irrazionale, che non riconosce proprio Dio. Pensa a tutti coloro che dico si chiamano atei, si chiamano gnostici, si chiamano come si vogliono chiamare, adoratori di una mucca, di un cavallo, di una zebra, di un pipistrello, di un serpente, di un gufo, e tutto chi più ne ha, chi più discorre così, o proprio adoratori del proprio io. Siamo tutti creati immagine e somiglianza di Dio, tutti chiamati alla ricerca di Dio, e tante volte purtroppo ci lasciamo sbandare da tanti incroci, da tanti sviottoli o vialetti e non prendiamo più il percorso, quello giusto. Tutte le religioni
Padre
però
Giambino,
testimoniano. Sì, Antonio.
scusami se ti interrompo, no, ma ho visto che sarebbero tante domande, no, che si potrebbero veramente pensare di proporre. Ma se mi consenti, Padre Giambino, stavo proprio riflettendo, no, seguendo un po' tutto il discorso di oggi. Non ci ricordiamo, no, che lo stesso nella Sacra Scrittura noi leggiamo. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Cioè, proprio che significa, no? Significa che Dio vedeva nel suo popolo un qualcosa di, nella preghiera e anche nella liturgia, insomma, di quei tempi, qualcosa di formale, perché poi dopo il cuore dell'uomo invece era lontano da lui. Quindi questo dice tanto, no? È come se appunto, no? Dio ha sete di noi e noi gli diamo l'aceto, no? Quindi questo è il primo punto veramente fondamentale. Ma la domanda che io ti volevo fare, sai qual era? Mi era venuto un po' così. È vero, la vita di preghiera, la vita cristiana è la vita di preghiera, perché altrimenti, come diceva Sant'Alfonso, non partiamo e non arriviamo da nessuna parte. Ma per esempio, no? Quando noi vediamo questi i musulmani, no? Che allora entrano nella moschea, si levano le scarpe, si mettono su quelle stuoie, su quei tappeti, fanno questa preghiera rivolti verso la Mecca. Loro pregano un Dio. Un falso Dio. Ma sai, la domanda che mi ponevo certe volte è questa, no? Ma quella preghiera, Padre Giampiero, secondo te, no? Dico, secondo noi, riflettiamoci un attimo, ha una valenza agli occhi di Dio? Oppure sono parole sprecate, gesti sprecati, tempo sprecato, no? Perché loro si rivolgono a un Dio che non, a un Dio che non ti salva, a un Dio che non è il vero Dio. Non so se questa domanda ha un
Questa
senso.
preghiera che il popolo musulmano elevava a Dio aveva affascinato Charles de Foucault ancora prima della
Ah,
conversione. Lui era proprio
esatto.
un ateo,
Il deserto.
agnostico, ateo, si definiva ateo così, per un po' accontentare tutti i suoi vizi. E poi diceva: se ci sono tante religioni, vuol dire che nessuna è vera. Ma vedendo tutte queste religioni che si indirizzavano a lodare, adorare Dio, e quando vedevano quella continua, incessante oppure sistematica preghiera che levavano così quando fece la sua spedizione in Marocco, così rimase conquistato. Tanto che per un momento voleva tornare a casa e farsi musulmano. Poi fu una sua cugina, una buona devota, che la disse di aspettare così. Poi incontrò l'abate. Un abate, un celebre convertito, non mi ricordo il nome, che era dal protestantismo passò al cristianesimo, e dice: vorrei che mi istruisse un po' sulle verità di fede. Così dice: inginocchiati, confessati, ricevi la comunione e crederai. E un po' da lì arriva inizia il suo cammino, però è rimasto appagato da quel periodo. Quindi, per rispondere semplicemente, non pregano l'unico vero Dio vero, che si è rivelato Padre, Figlio e Spirito Santo, ma quelli che sono in buona coscienza, in buona
Buona
fede,
fede.
secondo me, anche questa preghiera è accolta da Dio. Tanto che Santa Teresa vide anche in paradiso una persona musulmana, e quindi è anche per questo. Quindi, questo riconoscere la divinità così è già un punto di avvicinamento. Chiaramente l'unica salvezza la possiamo trovare in Gesù Cristo nostro Signore. La Dominus Iesus del 2001, documento della Confessione della Fede, allora all'epoca Cardinal Ratzinger, è molto molto chiaro: tutti si salvano solo in Gesù Cristo e nella Chiesa Cattolica. Tutte le altre religioni non salvano, nessuna religione salva.
Esatto,
Solo la
sì. Esatto,
pienezza della rivelazione è nella Chiesa Cattolica, e la salvezza si può trovare solo in Gesù Cristo. La tradizione salvo nella misura in cui si avvicinano, poi si uniscono a Gesù Cristo, che poi, Signore, se vede una persona buona che vive rettamente, chiaramente almeno in un momento della sua vita si farà conoscere, perché questa persona la possa accogliere. Quindi anche quella preghiera che levano a Dio, in qualche cosa può essere efficace, almeno per ottenere la grazia della loro conversione e del loro avvicinamento a Gesù Cristo, e allora accoglierlo per poterlo riconoscere come l'unico vero salvatore, come colui che salva. Quindi anche una certa utilità sicuramente avrà questa preghiera.
sì, interessante. Sì.
Ma mi dico io, però, quanto questo, di quanto è la loro preghiera, dovremmo un po' prendere un esempio noi, quanto noi siamo purtroppo come cristiani che riconosciamo, abbiamo la grazia, no, per il nostro merito, di poter conoscere l'unico vero Dio, in questo ci allontaniamo. Allora,
Sì, è vero.
proviamo proprio a chiedere proprio questa questo aiuto, questa preghiera, questa intercessione, perché un po' tutte queste anche realtà monoteistiche sono più vicine a riconoscere che esiste un unico Dio, possono incominciare ad adorare l'unico vero Dio che si è rivelato, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, e la seconda persona si è incarnata in Gesù Cristo nostro Signore. E la preghiera, questo dialogo interreligioso così, sono proprio per questa cosa, perché possa esserci pian piano la visione della verità, che non è la tua è vera, la mia è vera, stringiamoci le mani, una botta sulle spalle, prendiamo un bel caffè assieme, o un bel succo di frutta, così, ma cerchiamo più o meno di conoscere. Ci sono stati esseri razionali, quindi abbiamo una ragione, studiamo sinceramente, coscientemente, nella ricerca della verità, abbandonando un po' tutti i nostri preconcetti così, ma cerchiamo di conoscere quel Dio che si vuole far arrivare, Dio che ci ha creati, che vuole essere conosciuto e per essere conosciuto si è voluto rivelare nella pienezza dei tempi, nell'antica alleanza, nel popolo eletto e nella pienezza dei tempi in Gesù Cristo nostro Signore. Bene, chiediamo che tutti gli uomini in cui il Signore ha mandato gli apostoli a predicare e annunciare il battesimo per essere salvi possano conoscere questa, accogliere questa parola di salvezza di Gesù Cristo nostro Signore e la madre dell'unità, Mater Unitatis, proprio possa intercedere proprio anche per questo, possa proprio darci la grazia di portare tutti i cuori a conoscere e adorare il suo figlio Gesù, vero Dio e vero uomo, e proprio poter ottenere la salvezza nella felicità eterna del paradiso. Chiediamo anche questa grazia oggi particolarmente. E così un po' concludiamo anche questo momento che abbiamo fatto assieme per chiedere anche la benedizione della nostra mamma celeste. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù. Dolce
Fa che io ti ami sempre più.
cuore di Maria. Il
Sì, la salvezza dell'anima mia.
Signore sia con voi. Vi
E con il tuo spirito.
benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Da parte di Mosè, Fra Giampio e Antonio, un saluto a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.